Bene, possiamo cominciare. Abbiamo detto che ci fermeremo sul Vangelo di Marco, e forse è meglio dire due cose su Marco. Io andrei poi direttamente sul testo, perché non possiamo fare, non siamo qui a fare una lezione di introduzione ai Vangeli, alla scrittura, diventerebbe troppo, non è il nostro fine ovviamente, se no non ci passa più, ecco, ma però una notizia su Marco bisogna darla. Marco è uno dei quattro evangelisti, uno dei tre sinottici. Voi sapete che i quattro Vangeli si dividono in tre sinottici più uno che è indipendente, Giovanni, quindi i sinottici sono Marco, Matteo e Luca, e poi abbiamo l'indipendente che è Giovanni. Quattro Vangeli. Fanno parte del Nuovo Testamento. Marco, va detto subito che non era discepolo di Gesù. Non è un discepolo. Pare che abbia incontrato Gesù di striscio, come simpatizzante. Una cosa curiosa, ogni Vangelo lascia una firma. Sapete che nell'antichità i grandi artisti, anche i grandi pittori, non si firmavano, erano molto poco egocentristi, ma in qualche modo si lasciavano una firma, se non proprio nome e cognome, lasciavano un piccolo indizio in modo che chi avesse guardato con attenzione il quadro poteva risalire all'autore. Anche gli evangelisti lasciano una firma, e la firma di Marco pare essere quel brano quando Gesù viene preso nel giardino dei Getsemani. C'è un ragazzino, dice il testo, che corre via con un lenzuolo, e per correre più veloce, perché non lo prendessero, lascia anche il lenzuolo e scappa via nudo. Quello pare essere proprio Marco. Non è un discepolo, di famiglia benestante, gerosolimitana, quindi di Gerusalemme. Pare che fosse della famiglia di Marco il Cenacolo, dove Gesù ha vissuto l'ultima cena. Pare che fosse di proprietà di Marco, della famiglia di Marco, dei genitori di Marco, anche il Getsemani, il giardino medesimo. Non fa una bella figura. Bene, prima nel Vangelo si scappa, come tutto il resto. Gesù ha avuto una bella compagnia, uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato e gli altri 10 sono scappati. Scappa anche Marco, ma lo ritroviamo nel Nuovo Testamento, perché Marco accompagna nel primo viaggio apostolico Paolo e Barnaba. Dico che non fa una bella figura perché Paolo si arrabbierà molto con Marco, perché Marco a un certo punto li pianta in asso. E nel secondo viaggio apostolico Paolo dirà a Barnaba: caro Barnaba, se io quello non lo voglio, Paolo era un tipetta, dice Paolo, Paolo dice a Barnaba: io quello non lo voglio, cioè Marco, e Barnaba dice: beh, se tu non lo vuoi, io vado con lui a fare un viaggio parallelo al tuo. Cioè Barnaba, per amicizia di Marco, si separa da Paolo e fa un viaggio indipendente. Perché? Perché nel primo viaggio Paolo si è sentito tradito da Marco. Marco lo ritroviamo con Pietro a Roma. Questa unione, questo discepolato, se vogliamo, di Pietro è importantissima, perché Marco, nel Vangelo, lo diremo dopo, nel suo Vangelo non fa altro che raccontare, mettere per scritto quello che Pietro racconta. Cioè è Pietro che ha fatto esperienza di Gesù, Marco, stando assieme a Pietro, ha raccolto la testimonianza di Pietro e l'ha messa per iscritto. Ovviamente non possiamo pensare che Marco sia stato lì a scrivere, si parla di scuola marciana, di scuola lucana, di scuola giovannea, a maggior ragione scuola giovannea. Quando scrive Marco? Se voi guardate nel Vangelo, da sempre praticamente l'ordine degli evangelisti nel Nuovo Testamento sono sempre Matteo, Marco, Luca, Giovanni, perché si pensava che fossero cronologicamente posti così, cioè il primo a aver scritto è stato Matteo, poi si pensava Marco, Luca e Giovanni. Giovanni è molto tardivo, scrive intorno al 100 d.C. Studi recenti successivi a questa idea, dice che Marco è stato il primo a scrivere, il primo Vangelo a essere stato scritto o comunque compilato per intero. Siamo intorno al 70 d.C. Gli Evangeli vengono scritti, possiamo dire, dal 70 al 100 d.C. Ora, la datazione dei Vangeli è stata una cosa dibattutissima e continua a essere dibattutissima. Perché qualcuno anticipa addirittura il 60, all'inizio di 60, la scrittura dei Vangeli. Per Marco non tiene, perché non tiene? Perché si dice che Marco ha scritto dopo il 70? Diciamo la motivazione più forte è il fatto che Marco a un certo punto mette in bocca a Gesù questo detto: distruggete questo corpo, no? Questo tempio, no? E dopo 3 giorni verrà ricostruito. Quindi Gesù sta parlando della distruzione del Tempio. Allora, gli studiosi dicono: se Gesù ha parlato della distruzione del Tempio, non è perché Gesù fosse un veggente. Cioè, non togliamoci dalla testa che Gesù prevedeva le cose, eh? Non era un maghetto, Gesù, era un uomo, era Dio, è vero, ma non scherzava su queste cose, cioè non poteva prevedere le cose, no? Non prevedeva neanche che sarebbe risorto Gesù. Allora, se Gesù ha detto, o meglio, se Marco ha messo in bocca a Gesù questa frase, è perché Marco conosceva benissimo la distruzione del Tempio che è venuta ad opera dei Romani nel 70 d.C. Quando Tito arriva e fa piazza pulita di tutto, compreso il Tempio di Gerusalemme. Quindi, se Marco parla della distruzione del Tempio, vuol dire che ha scritto almeno subito dopo la distruzione del Tempio, quindi nel 70 d.C. Poi viene Matteo, Luca e Giovanni. Tempo fa, penso 10-15 anni fa, era uscito. Ha fatto scalpore una boutade di un archeologo, uno studioso, McCallan si chiamava, il quale credeva di aver individuato nei reperti di una grotta di Qumran, no, dove si sono trovati rotoli antichissimi, no, un frammento di Marco, ma gli studiosi sono tutti concordi nel dire che tutti i frammenti, migliaia e migliaia di frammenti o rotoli trovati nelle grotte di Qumran, nessuno di questi contenesse una citazione del Nuovo Testamento. Sono tutti testi veterotestamentari per quanto riguarda la scrittura, oppure riguardanti la comunità di Qumran o di altre comunità. Però non c'è nessun scritto del Nuovo Testamento, quindi poi si è chiusa là, non se ne è più parlato, perché McCallan, tra l'altro, aveva addirittura anticipato al 58 d.C. quel frammento, quindi si supponeva che Marco avesse scritto nel 58, cioè non tiene. In che lingua scrive Marco? Marco scrive in greco, perché i Vangeli sono stati scritti in greco o in aramaico, alcuni passi in aramaico. Dove scrive? Scrive a Roma, quindi scrive in greco, a Roma, dove si parlava latino. Per gente che non era né greca né ebrea e non capiva latino. Curiosa questa cosa. Quindi lui è ebreo. Beh, certo, Marco è di famiglia ebraica. E si trova a Roma, scrive in greco, in una cultura latina, siamo in piena dominazione romana, a persone però che non capiscono né il greco né il latino e non sono di tradizione ebrea. Chi sono? A chi si rivolge Marco? Ecco una cosa importantissima, ciascun evangelista si rivolge a qualcuno, cioè si rivolge a una chiesa, la chiesa marciana, lucana, giovannea o matteana, e di conseguenza quello che scrive e come scrive ovviamente è in riferimento a chi è davanti. Quindi userà una terminologia, se sono greci che non capiscono nulla dell'ebraismo, ogni termine ebraico che viene citato lo va a spiegare subito, molte volte, no? Che vuol dire rabbì, no? Che significa maestro, no? Abbiamo questi esempi, no? Gesù che, cioè, l'evangelista che spiega, perché la comunità a cui si scrive ha una rispondenza nel testo. A chi scrive Marco? Marco scrive a dei pagani, a degli schiavi di Roma. E gli schiavi arrivano dappertutto. Come fa a farsi spiegare? Cioè, se scrive in greco, se scrive di un mondo tutto sommato ebraico, come fanno a capire questa massa di persone che arrivano dai posti più impensati della terra? Marco, è per questo che è un Vangelo catechetico, che viene messo in mano ai neofiti, usa soltanto circa 1.000 vocaboli. Ora, 1.000 vocaboli sono pochissimi. E che vocaboli usa? Ebbè, usa parole come acqua, aria, terra, fuoco, alberi, sassi, campi, monti, mare, pioggia, seme. Cose molto semplici, che tutti capiscono in qualche modo. Oppure parla dei gesti del corpo, camminare, essere bloccato, vedere, essere cieco, ascoltare, non ascoltare, parlare, essere muto. Ora, tutte queste cose in ogni cultura valgono. Il buio è buio per tutte le culture, la pioggia bagna in tutte le culture, il seme, se muore, dà frutto in tutte le culture. Vedete, per questo che è molto essenziale, molto, non si perde in. Non è un Giovanni, ecco, no? Per questo che vuol. Ma questo succede anche a noi, se noi andiamo con una nostra lingua in un paese straniero, per farci capire, per quel poco che sappiamo, cerchiamo di esprimerci nel modo più semplice possibile, è quello che ha fatto Marco. Si dice che Marco sia un pittore. Luca lo era, la tradizione dice che Luca era un pittore. Marco fa il pittore scrivendo, perché con pochissime pennellate Marco riesce a esprimere l'indicibile, anche con altissima poesia. Marco è un genio perché usando pochissimi vocaboli, pochissime immagini, riesce a esprimere, a essere espressivo con un'altissima poesia. Se accostiamo al Vangelo di Marco, ecco, è molto particolare Marco, e una delle caratteristiche di Marco quando scrive è il fatto che sembra di averti detto una cosa, di avertela fatta capire, e subito dopo ti spiazza perché dice tutt'altro. Cioè, Marco è un Vangelo, come tutti gli altri, d'altra parte come la Bibbia intera, cioè Marco è spiazzante, ma lo fa apposta. Cioè, ti porta fino a un certo punto, tu dici, ho capito, è così. Dio è così. Essere discepolo vuol dire questo. Dopo un po' dice, accidenti, ma non è così. Perché lo fa apposta? Perché Marco, ma perché nella vita spirituale succede questo, quando pensi di aver raggiunto una definizione di Dio, ebbene, quello Dio non è. Agostino dice, se pensi di essere arrivato a farti un'idea di Dio, ebbene, quello Dio non è. le idee nella religione, nel cristianesimo, non parliamo di religione, nel cristianesimo sono pericolosissime. L'unica idea su Dio che dovremmo avere è non avere nessuna idea di Dio. Perché se noi ci facciamo delle idee su Dio, quella si chiama ideologia. E con le ideologie possiamo fare tanto del male. Per questo che Marco continuamente cerca di smontare questo. Un altro aspetto importante che troviamo in Marco, ma che ci aiuta anche nella vita spirituale, noi pensiamo che il Vangelo, prima adesso non abbiamo tempo, ecco, e poi non è il luogo per fare le domande, ma proviamo a porci la domanda: cos'è per me il Vangelo? Cosa serve il Vangelo? Perché sono stati scritti i Vangeli? Penso che una risposta, forse la più comune, è per dimostrare che Gesù è Cristo, è il Figlio di Dio. Dimostrare che Gesù è Dio. Gli evangelisti sono impegnati a dimostrare, come potevano, il fatto che Gesù sia Dio, perché se Gesù non è Dio, tanto vale, lascia perdere. Ebbene, Marco dice: no, guardate che se pensate questo siete eretici, perché Gesù non è Dio, ma Dio è Gesù. Che è molto diverso. Non siamo qui a fare un gioco di parole, perché se dico che Gesù è Dio, vuol dire che noi applichiamo le nostre idee di Dio a Gesù. Noi abbiamo più o meno delle idee su Dio, l'abbiamo anche imparato nel Catechismo di Pio X. Dio è Signore del cielo e della terra, giudice, legislatore, essere perfettissimo, e sarà anche quello che ci dannerà se abbiamo sbagliato. Quindi se pensiamo che Dio è questo, lo buttiamo su Gesù, facciamo disastri. Perché? Perché Gesù non è quello. Dio è Gesù. Ogni idea che ci facciamo su Dio, o meglio, ogni immagine che ci portiamo di Dio in testa o nasce dal Gesù dei Vangeli o lasciamo perdere e dedichiamoci ad altro, perché non siamo cristiani. E guardate, io mi convinco sempre, non mi convinco, è una questione di convinzione, è una questione di osservazione. Io osservo sempre di più che si hanno, ci si porta dentro delle terribili idee di Dio, delle terribili immagini di Dio. Ma Gesù non ha mai parlato di Dio in quel modo, e Gesù è Dio. Cioè, Gesù che è Dio è venuto a dirci che Dio è Gesù. Cioè, l'unico modo per conoscere Dio, chi è Dio Padre, è seguire, ascoltare, vivere ciò che Gesù ha manifestato. Ogni altra idea su Dio che Gesù non ha detto sono storie, sono storie. E ne vedremo delle belle. Allora cosa fa il Vangelo di Marco? Ma Marco, perché ci fermiamo su Marco, ma in realtà Matteo, tutti gli evangelisti, Paolo, è venuto a distruggere una cattiva, falsa idea, immagine di Dio che i cristiani di allora e di oggi si portano dentro. Questo è importantissimo, importantissimo. Perché ci sono veramente, circolano delle idee su Dio, delle immagini di Dio che sono blasfeme, seppur santissime nella loro immagine. E perché leggiamo il Vangelo? Perché siamo qui a leggere il Vangelo? Perché è importante leggere il Vangelo? Adesso siamo nei 50 anni del Concilio, c'è una costituzione dogmatica, la Dei Verbum, che dice una cosa bellissima proprio sulla parola. Dice: ogni predicazione, a questi preti purtroppo se lo dimentica troppo spesso, ogni predicazione, ogni spiritualità, e tutti noi viviamo di spiritualità, che potrebbe anche interessante affermarci un attimo e dire cosa è la spiritualità. Comunque, la vita spirituale di ciascuno o parte dal Vangelo o non è predicazione o non è, e non è spiritualità, vita spirituale. Cioè il Vangelo serve in qualche modo, ci aiuta a vivere la nostra vita spirituale. A parte il fatto che il Vangelo è il codice della cultura occidentale. Se vuoi capire qualcosa della cultura occidentale, devi leggere il Vangelo. Tutta l'arte, la letteratura, la filosofia, ma tutto ciò che riguarda in fondo la pace, la giustizia, la libertà, i valori fondamentali dell'uomo, sono evangelici, non certo frutto della rivoluzione francese. La dignità dell'uomo, l'uguaglianza. Quindi già un motivo sarebbe quello. Ma il motivo è il fatto che quando leggiamo i Vangeli, è il Vangelo che ti legge. Cioè, leggendo il Vangelo, cosa scopri? Scopri chi sei tu. Il Vangelo ti dice, se lo leggi, se lo ascolti, se lo fai entrare, ti dice chi sei. Svela l'uomo all'uomo, ci dice chi siamo, ci dice da dove veniamo, cosa ci stiamo a fare, dove stiamo andando, perché merita alzarsi al mattino. Io dico sempre, faccio questa immagine, no? Lascio questa immagine, che noi siamo venuti al mondo avendo perso il libretto di istruzione. Siamo un meccanismo talmente complesso che ci vorrebbe un libretto di istruzione, ma non si può, non si trova da nessuna parte, non puoi neanche scaricarlo da internet. Il Vangelo è questo. Il Vangelo ti dice come funziona. E noi lungo queste serate cercheremo di vedere in che senso il Vangelo ci dice come funziona. Per quello che dicevo prima, che il Vangelo in qualche modo è una verità che corrisponde al cuore. Noi quando leggiamo il Vangelo sperimentiamo, è difficile dire come, ma sentiamo che quelle cose sono vere, ma non di una verità scientifica, una verità del cuore, perché la verità corrisponde al cuore. Quando è che una cosa è vera? Quando corrisponde al cuore. Accidenti, ma questo è vero. Perché è vero? Non lo so, ma è vero, cioè lo sento mio. Cioè quando leggi il Vangelo e cominci a vivere in conformità al Vangelo, dici, è questa la vita, è questo il segreto della vita. Io se vivo queste cose, sento che sono me stesso. E facendo queste cose che io vivo, ecco perché il libretto di istruzione. La verità è una questione del cuore, diceva Kafka. Ma è vero. Allora, in qualche modo, il Vangelo è uno specchio che ti fa vedere cosa capita a te. Cioè, leggendo quello che capita nel Vangelo, dice, accidenti, ma questo sono io, lo dice per me. Guardate che è importantissimo questo. Possiamo dire che l'uomo diventa ciò che legge, la parola, o meglio, la parola che ascolta. Noi diventiamo la parola che ascoltiamo. Se ascoltiamo una parola di verità, diventiamo veri. Veri nelle nostre relazioni, vere saranno le nostre parole, i nostri gesti, i nostri affetti, i nostri amori. Sarà vero tutto quello che facciamo. Perché? Perché abbiamo ascoltato la verità. Ma se ascoltiamo menzogne, diventiamo menzogneri. Se ascoltiamo stupidaggini, diventiamo stupidi. L'unica parola di verità è la parola del Vangelo. Il Vangelo chi è? È Cristo. Il Vangelo è Cristo. Allora, anche questa sera, guardate, quando noi leggiamo la parola e quando ci accostiamo alla parola, quando ascoltiamo la parola, non siamo qui a capire la parola, non siamo qui. Leggere il Vangelo, ascoltare la parola, non è capirla. Anche queste sere non sono per capire il Vangelo. Guai se siamo venuti qui a capire qualcosa di più del Vangelo, no? Perché la questione non è la testa, non è la scatola cranica, è il cuore. Chi è il protagonista quando leggiamo il Vangelo? È Cristo che ci parla dal Vangelo. Cioè il protagonista non siamo noi. Quando leggiamo il Vangelo permettiamo a Cristo di parlarci. Bisogna un po' decentrarci. Noi siamo sempre molto protagonisti, no? Pensiamo di essere noi al centro del mondo. No, facciamo una rivoluzione copernicana. Al centro c'è Cristo, la sua parola, che se ascoltata mi fa diventare come la parola. Ma se la parola è Cristo, se io ascolto la parola divento Cristo. Cristo che cos'è? L'amore. Quindi se io ascolto la parola divento amore. E di conseguenza tutto quello che faccio nella mia vita è amore. E visto che l'amore è l'unica cosa che mi fa vivere, perché l'uomo vive soltanto se ama, beh, io se ascolto la parola comincio a vivere veramente. Però è ascoltando la parola che... Cosa faccio quando leggo la parola? Non voglio capire innanzitutto. Mi lascio amare, mi lascio raggiungere. Leggere la parola è questione di lasciarsi illuminare. Il nostro cuore viene illuminato, viene impregnato, viene inzuppato di cosa? Di Cristo, di amore. E quando io esco da quell'ora... Quando mi sono fermato sulla parola, cosa farò? Tutto sarà amore in me. Certo che è un cammino, ci vorrà una vita per amare fino in fondo. Ma intanto è questo. Perché io continuo a incontrare persone che mi dicono: ma io queste cose le so, accidenti. Dopo un'ora che ci fermiamo sulla parola, giovani, vecchi, non importa, dice: ma io queste cose le so. E mi dicono: Don, ma... Io ti potrei ti so dire il Vangelo a memoria, ma non riesco a viverlo. Perché? Ma certo, perché vogliamo capire il Vangelo, ma noi non viviamo quello che capiamo, viviamo quello che amiamo. La nostra vita dipende da quello che amiamo, non da quello che capiamo. Potremmo conoscere tutto del Vangelo, in aramaico, in greco, tutto a memoria, ma non ci tocca il cuore. Allora si legge, ci si lascia raggiungere, quindi si ama la parola, c'è un rapporto di amore con la parola, con Cristo, perché è Lui che mi parla. Comincerò a fare la parola, cioè comincio a vivere quello che c'è scritto, perché? Perché è conseguenziale, cioè se il cuore si inzuppa di amore, non posso che amare. E allora, poi ultima tappa, capirò quello che ho letto, ma ultima tappa. Perché l'uomo capisce solo quello che ha amato, mentre noi nella cultura occidentale vogliamo amare quello che capiamo. Prima vogliamo capire e poi amiamo, invece no, prima ama e poi capisci. Ma questo vale anche nelle vostre relazioni quotidiane. Una persona, tu, per capirla devi amarla. Mentre oggi è, ma viviamo un pochino assieme, no? Così ci capiamo e poi chissà cominciamo a fare un percorso d'amore vero, no? Cioè prima... c'è il rapporto di amore, così l'altro si svela, perché soltanto nell'amore una persona si può svelare, e poi tu la comprenderai. Quindi leggere, amare, capire. E non leggere, capire e amare. È un procedimento un po' diverso. Ma andiamo sul testo. Detto tutto questo, leggiamo il nostro Vangelo. Ho riportato, se riesco mi fermo sugli primi otto versetti, che sono molto molto densi, ma dove arriviamo, cioè non... continuiamo quella prossima. Tanto la questione non è... Ecco, una cosa che non ho detto, ma voglio dirla perché serve molto nella vita spirituale, appunto perché il Vangelo ci aiuta a vivere la nostra vita spirituale. E la vita spirituale non è difforme dalla vita quotidiana. A volte è con la grande menzogna che è stata passata e purtroppo ci ha impregnati il fatto di pensare che la vita spirituale sia differente dalla vita quotidiana. Cioè l'uomo non è che vive la vita spirituale, poi vive la vita di ufficio, di casa, di madre, di padre, di figli, no. C'è solo una vita, non è che siamo schizofrenici, no? Si vive una vita sola, che è la vita spirituale, cioè vivere tutto ciò che ci circonda, no? Le nostre relazioni, in maniera spirituale. Questa è la vita spirituale. Mentre molte volte, no, si pensa, prima c'è la vita spirituale, la mettiamo a posto al mattino con la preghierina, no? E poi cominciamo la vita. E no, di vita ce n'è solo una, che si è vissuta nello spirito. Ma lo spirito cos'è? La vita di Dio. La vita di Dio cos'è? L'amore. L'amore chi è? Cristo. Quindi se la vivi in Cristo, ma Cristo cos'è? La parola. Quindi se ascolto la parola si trasforma in quotidiano e la mia vita viene trasformata. Cioè vivere il quotidiano alla luce della parola. Ma se io non ascolto la parola, come vivo il quotidiano? Alla luce di cosa? Della stampa? Della Repubblica? Di Canale 5? Cioè noi qualche modello dobbiamo averla per interpretare il mondo. Come interpretiamo le persone che incontriamo, il partner che abbiamo accanto? Alla luce di cosa? Ci manca la luce. E questo è il problema. Noi interpretiamo le cose alla luce di qualcosa, ma se ci manca la fonte della luce, sotto quale luce vediamo le cose? Come facciamo a leggere le situazioni? In base a qualcosa dobbiamo avere. Ognuno legge il mondo in base a ciò che ascolta. Se tu ascolti soltanto Repubblica, peggio per te, sei messo male, figlio. O Canale 5. Marco usa tantissimi doppioni. Sembra un po' sbadato, no? Racconta due moltiplicazioni di pani. Molti detti di Gesù li ripete due volte, no? Come se si fosse dimenticato che guarda che hai già detto Marco. No, il problema è che nella vita spirituale non esistono i doppioni. Nella vita spirituale esistono le ripetizioni. Gesù, Marco non è uno sbadato. Avete presente una vite, no? Una vite è fatta di una filettatura, no? E se tu segui la filettatura, dopo un giro sei di nuovo a punto di partenza. Accidenti, di nuovo qua, ma vai avanti, ancora qua, ma tanto sei arrivato in cima. È così che funziona la vita spirituale. Non è questione di doppioni, è questione di ripetizione. E ripetere, gli antichi dicevano, giova, è utile. Perché? Perché se ci pensiamo un attimo, le cose più importanti della nostra vita le facciamo per ripetizione. Voi ogni volta che mangiate non fate un doppione. Non è che a cena dite, ma quello è un doppione, già fatto pranzo. No, fai cena, e domani fare colazione, pranzo, cena. Tre doppioni, no. Ripeto, gesti fondamentali, cioè io vivo per quello. Il nostro battito del cuore sono doppioni o ripetizioni? Ripetizione continua, ma intanto viviamo. Quando ami una persona, non è che la ami oggi, domani dice vabbè, è un doppione, no. Ripeti ancora una giornata d'amore col tuo partner, ma intanto vai avanti. Cioè le cose importanti sono ripetizioni. Quindi non ci stanchiamo se troviamo delle ripetizioni nei Vangeli, perché è importante. Per questo che dovremmo leggere ogni giorno, ripetere questo gesto della parola. Ma il problema è che io mi sto accorgendo sempre che a 50 anni dal concilio che voleva mettere al centro la parola, questa cosa non è passata. Ancora l'Eucaristia, ma la parola è la storia della povera, ecco, un po' dimenticata. Cioè, quanto tempo dedichiamo alla parola, ecco, in questo senso? Ogni giorno, quanto stiamo con la parola, non per capirla, ma perché lì Dio vuole illuminarci il cuore, vuole intupparci il cuore per poter vivere il quotidiano, per scoprirci fratelli, quindi riconoscerci figli, o meglio riconoscerci figli per farci fratelli. Stiamo 10 minuti ogni giorno, 20 minuti, un'ora. Ma non c'è tempo. Non tiene, eh. Non tiene. Però è importante, è importante. Leggiamo l'inizio del Vangelo. Inizio, leggo la traduzione del 2008. Voi sapete che nel 2008 è stata proposta una nuova traduzione perché sostituisce la precedente del 74. Ora, dal 74 al 2008, non faccio il calcolo, dopo quest'ora non riuscirei a fare un calcolo, ma sono tantissimi anni e ci hanno lavorato tanti anni per avere una traduzione nuova. Ora, che sia migliore quella del 2008 rispetto a quella del 74 non è vero. Perché? Ma perché ogni traduzione bisognerebbe leggere in greco il testo, perché si coglierebbe tutto l'aspetto, no, fondamentale. Quindi se leggiamo quella del 2008, appunto non è perché è migliore, più bella, semplicemente perché la Chiesa usa questa, quindi se riusciamo a conformarci è bene avere tutti la stessa traduzione. Ecco. Quindi vi leggo quella del 2008. Inizio del Vangelo di Gesù. Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico. Chissà che bontà. E proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Guardate come inizia il Vangelo. Vi dicevo che la traduzione del 2008 non è migliore di quella del 74. Infatti, non sono riusciti a tradurre, tra l'altro, un termine semplicissimo in greco perché non è inizio e hanno continuato a tenere inizio. Bisogna tradurre con principio del Vangelo di Gesù. Ora, tra inizio e principio non è per fare i fini, ma c'è un abisso. Arché in greco, arché. Chi ha masticato nella sua vita un po' di filosofia sa che significato è arche. Perché è importante? Ma perché se voi prendete Genesi 1, proprio il primo versetto della Bibbia, Siamo in Genesi. La prima parola è enarche, in principio. Era Dio creò il cielo e la terra. Qui viene usato principio. In Giovanni 1:1, inizia il prologo, qual è la prima parola? In principio era il Verbo. Perché qui bisogna usare inizio. C'è una continuità. Cioè, in qualche modo, Marco sta dicendo che col Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, inizia una creazione nuova. Con Cristo inizia una ricreazione. Cristo è la nostra sorgente, il principio da cui scaturisce tutto. La nostra ricreazione. Poi vedremo in particolare. Ma qui Marco usa un termine che merita di essere approfondito. Principio del Vangelo. Vangelo. Ora, il termine Vangelo merita di essere spiegato un attimo, anche perché stiamo parlando dei Vangeli, il Vangelo di Marco. E qui Marco dice principio del Vangelo. Cos'era il Vangelo al tempo di Gesù? Bisogna rifarsi per capire il termine al contesto in cui siamo. Siamo sotto una dominazione romana tremenda. Il termine Vangelo veniva usato molto in epoca romana. Evangelion vuol dire bella notizia, buona notizia. Non c'erano i telegiornali, non c'erano neanche i giornali. Allora, quando l'impero voleva comunicare una notizia bella, grande, che più delle volte o interessava l'imperatore, quindi l'imperatore ha fatto questo, ha dato al mondo un figlio, si è sposato con, oppure è riuscito a sconfiggere altri popoli, siamo finalmente in pace in tutto l'impero, ecco, c'era un banditore che usciva, che proclamava il Vangelo. Cioè, il Vangelo era la buona notizia dell'impero. E di fronte a questa buona notizia tutti si rallegravano. Perché era una buona notizia. Evangelium, il Vangelo, bella notizia. Allora voi capite che se Marco usa questa parola è un po' ironico. Perché? Perché sta usando quella parola in un contesto dove veniva usata molto quella parola, ma come dice, non è quella la buona notizia. A me di quello che fa l'imperatore sinceramente non cambia il cuore. Il male continua a portarmelo dentro, continuo a essere schiavo. Che siamo in pace perché, non perché era bravo l'imperatore, ma perché ovviamente una pace di un impero era sancito sul sangue di migliaia e migliaia di uomini, si era in pace perché si vincevano le guerre. Ora, che se siamo in pace, il mio cuore non cambia, tutto sommato, non è quella pace. Infatti Gesù dirà, questo è il Vangelo, vi do la mia pace. Non come ve la dà il mondo, l'imperatore, ma come ve la do io. Allora Marco dice, c'è un altro Vangelo che è in grado di compiere il cuore, perché il nostro cuore ha bisogno di felicità, quindi un annuncio felice ce lo darà soltanto che cosa? Cristo, Vangelo di Gesù. Solo il Vangelo di Gesù ci darà il compimento del cuore, la felicità profonda. La pace di cui abbiamo bisogno e la giustizia per avere la pace. È questo che bisogna annunciare. Quindi Marco dice, vi annuncio principio del Vangelo, della buona notizia apportata da Gesù, ma se vedete bene, di Gesù. Cosa vuol dire? Che il Vangelo è di Gesù, cioè la buona notizia è Gesù. Gesù non ha dato la buona notizia, non ha detto la buona notizia, Gesù è la buona notizia, è il compimento del cuore, è la felicità dell'uomo, è la liberazione dal male, è la giustizia, Lui. Quindi possiamo dire, il Vangelo non è una notizia, in ultima analisi, ma è una persona. Infatti tutto il Vangelo parlerà soltanto di questa persona, parlerà di Gesù. E perché dice Gesù innanzitutto? Vedete, Gesù. Gesù era un nome comune. Molti si chiamano Gesù. È un nome che viene dato ai bambini. Gesù. Gesù era vero uomo, Gesù è un corpo. Guardate l'importanza che assume qui il corpo di Gesù. È importantissimo. Cioè, il compimento del cuore dell'uomo adesso è un corpo. È un corpo. Il corpo di Gesù. Noi, altro disastro che abbiamo fatto nella vita spirituale, abbiamo, non so perché, se saprei perché, ma non è il caso di fermarci, ma per 2000 anni abbiamo separato sempre di più lo spirito dal corpo. Quanta poca importanza, cioè abbiamo dato talmente poca importanza al corpo da demonizzarlo nel cristianesimo. Abbiamo demonizzato il corpo e tutto ciò che è riferimento al corpo. E invece qui Marco ci dice che la felicità e il compimento del cuore sta in un corpo, quello di Gesù. Ora, se Gesù, che è Dio, che è Gesù, ha assunto un corpo, ma quale valore aveva il corpo allora? E noi ci siamo lasciati scappare di mano tutti. Siamo passati a parlare di anima. I preti sono diventati pastori d'anima. I pastori d'anima. Abbiamo parlato di salvezza dell'anima. Sono queste le bestemmie di cui dovremmo chiedere scusa noi alla storia. Abbiamo un Vangelo che era chiuso in un corpo e noi abbiamo buttato via il corpo. Ma l'anima nessuno l'ha mai vista, un corpo si vede, ecco. Quindi Gesù, Marco sa di quello che parla, per quello che dice il principio del Vangelo di Gesù, figlio di Giuseppe e di Maria, che ha vissuto 30 anni in una terra desolata, che ha sudato come non mai, perché fa un caldo terribile in quella terra, che ha sputato sangue perché era poverissima la famiglia di Gesù, per guadagnarsi un po' di pane, che viveva di quello che seminava, perché anche qui ci sarebbe da dire, Gesù era un agricoltore, era un grande contadino, come suo padre, come sua madre, come tutti quelli della sua famiglia, perché chi non coltivava non mangiava, non si andava lì per coppa. Ora, che facesse il falegname in una terra in cui, Nazare soprattutto, dove non c'era una porta, perché erano tutte caverne, cioè cosa ci fa? Cioè, forse basta un pochino di buonsenso anche soltanto, cioè, è tutto col corpo, Cioè Dio si è rivelato e il Vangelo in questo corpo di Gesù. E d'altra parte si ama soltanto col corpo. Provate a amare con l'anima e basta. Cosa vuol dire amare con l'anima? Tu abbracci un'anima. Dio è amore e l'amore per farsi presente si è fatto corpo, si è fatto carne. Questo è importantissimo. Si è fatto corpo. E dopo dice Cristo, Cristo era diventato quasi il cognome di Gesù e poi in realtà non lo userà più questo titolo. Cristo vuol dire l'unto, il Messia, ha un valore teologico per Marco, figlio di Dio. E quindi abbiamo una professione importantissima di fede. Questo corpo che è Gesù, è figlio di Dio, ma dire figlio di Dio vuol dire Dio. E il Vangelo ci dirà, ma questo lo vedremo più avanti, ci dirà che chi accoglie, ma lo dice anche Giovanni in prima 12, chi accoglie il corpo di Cristo, chi ascolta la sua parola, chi ascolta il Vangelo, diventa figlio di Dio. E i nostri corpi diventano Dio. Ascoltando il Vangelo diventiamo Dio. Questa è la nostra vocazione, diventare Dio. Ecco, un altro aspetto importante, il fatto che subito dopo vengono al versetto 2 fatte due citazioni. Marco dice: come sta scritto nel profeta Isaia. E voi capite che chi ha la Bibbia di Gerusalemme a fianco ha delle indicazioni importanti, sono delle piccole rimandi biblici, e trovate un'indicazione di Malachia. In realtà qui Marco dice che sta citando Isaia, no? Come è scritto nel profeta Isaia, ma in realtà sono due citazioni, una di Malachia e una di Isaia. Qui Marco è un po' impreciso, probabilmente sta andando a memoria, no? Però mette insieme un passo di Malachia e un passo di Isaia. Ed è, sarebbe importante andarlo a recuperare, questo passo di Malachia. Malachia, è chi ha la Bibbia potrebbe andare, perché è facile da trovare, perché è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Prima di Matteo c'è Malachia. Sono solo tre capitoli, è un profeta minore. E fa una citazione. E Marco recupera una citazione che troviamo nel capitolo 3 di Malachia. Il capitolo 3 però cita soltanto l'inizio del capitolo 3. Il capitolo 3 di Malachia dice così, inizia così: ecco, io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me. Vedete, io manderò, è Dio che parla. Io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. Poi Marco si interrompe e comincia con Isaia. Ora, citare l'inizio di un brano è una tecnica. Cosa voleva dire? Voleva dire citare tutto il brano. Cioè si dava per scontato che gli uditori conoscessero talmente bene la scrittura in modo che bastava dare l'incipit. Oggi non si può più fare così, ma allora si poteva fare. Vi ricordate ad esempio Gesù sulla croce prega con un salmo, almeno non in Giovanni ma in Sinottici, Dio mio perché mi hai abbandonato, no, anche se Luca poi in realtà è diverso, Luca non dice questo, nel detto umano consegno il mio spirito, però gli altri evangelisti dicono Dio mio perché mi hai abbandonato, no? È l'inizio di un salmo, però è come se l'avesse recitato tutto, cioè dare l'incipit e in realtà esprimere tutto. Quindi dobbiamo, per comprendere bene questo primo versetto di Malachia, dovremmo leggere tutto il capitolo 3. Perché? Perché è importantissimo. Io vi raccolgo soltanto il versetto 5, e Dio che continua a parlare e dice: io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova, dell'orfano e contro chi fa torto al forestiero. Guardate che importantissimo questo. Perché si comincia a dire che cos'è il Vangelo. Chi è Cristo? Per chi è venuto Cristo? Gesù. Gesù per chi è venuto? Contro gli incantatori? Gli incantatori. Oggi noi viviamo in una società di incantatori. Gli adulteri. Bisogna fermarsi su cos'era l'adulterio al tempo di Gesù. Contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio. Questa cosa, guarda che torna tantissime volte. Pensate all'attualità della parola, l'attualità, pensate oggi. Contro chi froda il salario all'operaio. Contro gli oppressori della, e qui sono i poveri che vengono stigmatizzati in tre categorie, i vedovi, le vedove, gli orfani e i forestieri. I forestieri sono gli immigrati. Ecco, cominciamo a capire qualcosa di ciò che è venuto a portare Cristo. La buona novella, cioè la buona notizia, il messaggio del Vangelo, e proprio per queste persone. Ed è contro chi ha un potere. In ultima analisi, il Vangelo ci verrà detto che cos'è? È la liberazione dell'uomo dalla schiavitù. Il Vangelo è per chi non ce la fa, è per chi subisce ingiustizia. Allora, cominciamo a capire per chi è il Vangelo. La prima cosa per entrare nel Vangelo è non rassegnarsi al fatto che ci siano le ingiustizie. Questo è importantissimo. Reagire contro ciò che è male. Allora il Vangelo è soltanto per chi ha sete di giustizia. Vi ricordate la beatitudine? Beati gli assetati di giustizia. Allora il Vangelo è scritto proprio, è l'annuncio per chi è assetato di giustizia, per chi non si accontenta, per chi non sta fermo, per chi non ci sta a un mondo, a una società dove si vive l'ingiustizia. e contro l'incantatore e contro chi ruba il salario agli operai e contro chi non si prende cura degli immigrati, qui ci sarebbe da spalancare un parentesi a non finire. E poi gli orfani, le vedove, cioè i poveri. Allora il Vangelo è proprio per questi. Cristo è venuto per questi, per chi ha sete di questa giustizia, per chi non si rassegna a questa storia, a chi non vuole stare con la menzogna. Stiamo attenti che la giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo. La giustizia per la Bibbia è che Dio è padre e noi siamo fratelli. E la giustizia tra fratelli è la solidarietà e l'amore. Verrà a insegnarci questo il Vangelo. Cristo ci insegnerà soltanto questo. Guardate che tutto il Vangelo che è riassunto in questi pochi versetti, il Vangelo ti dice questo: è giunto il momento che se vuoi essere felice, vuoi realizzarti e compierti, devi riconoscerti primo figlio per poterti fare fratello. E se ti fai fratello, cominci ad amare i fratelli. A ristabilire quella fraternità che si è spezzata al tempo di Caino, che ha ucciso il suo fratello Abele. Non si può tornare al padre, non si può dire padre se prima non si dice fratello. La seconda citazione, quella di Isaia, Isaia 40, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Qui Isaia, bisogna capire, vedete, Marco, tutti gli evangelisti sono di una conoscono l'Antico Testamento benissimo perché sono cresciuti studiando, leggendo, rileggendo la parola dell'Antico Testamento. Isaia si sta rifacendo che cosa? All'esilio in Babilonia. Ora dicono: ma se siamo stati schiavi in Babilonia è perché in qualche modo ce lo siamo meritati. Eravamo schiavi in Egitto e non avevamo nessuna colpa e Dio ci ha liberati. Adesso siamo schiavi in Babilonia e Dio non potrà liberarci. Perché? Perché ce lo siamo voluti noi. Siamo stati colpevoli e Dio non può liberarci da questa colpa, dobbiamo scontare la pena. E invece, questa voce di Isaia che dice: non abbiate timore, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, perché viene a liberarvi. Guardate che questo è il Vangelo. E con un altro aspetto importante, quindi primo aspetto del Vangelo, la giustizia. Secondo, fondamentale, la liberazione dal male. Per quanto male tu possa aver compiuto, per quanto male tu possa aver fatto, per quanto male ti porti dentro, per quanto tu possa essere caduto in basso, ebbene, c'è un Dio di misericordia che viene a recuperarti e a salvarti. Tutto il Vangelo ci racconta soltanto questo, di un Dio che si prende cura di te per quanto tu ti possa essere allontanato da te. Guardate che fino a Gesù, fino a Cristo, Dio, era la teologia dell'ebraismo, ancora oggi, Dio premia i buoni, chi ce la fa, chi se lo merita, ma castiga i cattivi, castiga chi si è allontanato, castiga. Tutto il Vangelo ci dice no. Vedete, Dio è Gesù. Il vero Dio è quello che Gesù ci manifesta. Gesù cosa ha manifestato? Che il suo migliore amico in Giovanni è Giuda, perché Gesù ha avuto soltanto un grande amico, è stato Giuda quello che l'ha tradito. L'unico che fa la comunione in tutto il Vangelo è Giuda Iscariote, quando riceve il boccone in bocca a Gesù nell'ultima cena, ed è l'unico a essere chiamato amico in tutto il Vangelo, solo Giuda. Quindi per quanto tu possa aver tradito, rinnegato, ti possa essere imbrattato del peccato, tu sei il prediletto di Dio. E questa cosa agli ebrei, ai farisei, alla casta sacerdotale non andava giù, infatti è stato ucciso per questo. Quindi è questo il Vangelo che vi comincia a essere, vedete, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Qual è la buona notizia? Che c'è un Dio che ti ama, che ti ama, che ti libera dal male, per quanto male tu possa aver fatto. Non c'è un peccato, non c'è un male, non c'è un delitto che Dio non possa, che impedisca a Dio di avvicinarsi a te. Nessuno. Poi siamo stati noi nella Chiesa a dire che ci sono alcuni peccati che... Ma il Vangelo non lo dice. Tutto lì. Per questo che è scandaloso il Vangelo. E per questo che allora la seconda, prima la giustizia, la seconda è proprio la libertà. Siamo resi finalmente liberi. Non c'è peccato che non possa essere salvato, redento, recuperato. Il Vangelo ci dice: non puoi restare schiavo per sempre, non puoi. Bene, possiamo fermarci qua e la prossima volta cominciamo a conoscere la figura di Giovanni il Battista, perché è una figura importante, quindi continueremo dal versetto 4.